Laser.
You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I'll rise.
Questo laser si apre con la voce e la poesia di Maya Angelou, scrittrice, poetessa, attrice, ballerina, ma anche attivista per i diritti degli afroamericani, che si è battuta a fianco di Malcolm X e di Martin Luther King e che ascoltate in una delle sue performance live facilmente rintracciabili in rete.
Does my sexiness offend you?
Oh.
Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs.
Maya Angelou è stata una delle voci letterarie più rispettate e amate degli Stati Uniti. Scomparsa nel 2014, la sua è una storia incredibile di sofferenze e riscatti. Abusata da un familiare ancora bambina, ragazza madre a 16 anni, poi i successi nel mondo dello spettacolo, l'impegno politico e i riconoscimenti anche pubblici. Nel 1993 recita davanti all'America e al mondo una sua poesia durante la cerimonia di insediamento di Bill Clinton. Idem nel 1995 per il 50° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.
I am the hope and the dream of the slave. And so. Wow. There I go.
Le parole con cui chiude la sua poesia Still I Raise, Io sono il sogno e la speranza dello schiavo, riassumono in maniera esemplare l'orgoglio e le difficoltà con cui la condizione di schiavismo ha marchiato intere generazioni di afroamericani negli Stati Uniti, ma anche in Centro e Sud America. La tratta atlantica degli schiavi inizia nel XVI secolo, quasi immediatamente dopo la scoperta delle Americhe, e si protrae fino alla fine del XIX secolo. Ed è una delle più tragiche e importanti vicende della storia occidentale, che per generazioni restò alla base dei rapporti tra l'Europa e l'Africa, segnando lo sviluppo del mondo così come lo conosciamo e le cui conseguenze ancora persistono negli Stati Uniti e non solo. Anche se i primi libri sulla storia del commercio schiavistico risalgono agli albori del movimento abolizionista, che mirava con questi testi a mobilitare l'opinione pubblica contro la tratta, è solo alla fine degli anni Sessanta che si accende il dibattito sull'entità di questo commercio, quando lo storico Philip Curtin pubblica i suoi lavori che cercano di stabilire in modo preciso e sistematico il numero esatto di schiavi trasportati dall'Africa all'America. Le ricerche scaturite hanno portato a una maggior conoscenza e a parecchi studi sul commercio degli schiavi, tesi a capire perché esso nacque e prosperò, quali erano le condizioni di vita degli schiavi e come si giunse all'abolizione della tratta. Tra questi testi figura anche il commercio degli schiavi della docente di storia dell'Università del North Carolina, Lisa Lindsay, uscito in italiano per Il Mulino nel 2011 e in inglese nel 2008. A Lisa Lindsay abbiamo chiesto, per cominciare, chi sono gli attori principali di questo commercio e come mutano con l'evolversi della conquista di nuovi territori nelle Americhe.
Well, I suppose the main characters are a diverse group from many parts of the world. There were the purchasers, which would be largely planters.
Bene, suppongo si possa dire innanzitutto che i protagonisti principali siano diversi gruppi che provenivano da svariate parti del mondo. Innanzitutto gli acquirenti, quelli che poi sarebbero diventati in larga misura i coltivatori delle diverse piantagioni nelle Americhe, in Brasile, nelle Indie occidentali e in misura minore negli Stati Uniti, provenivano dagli imperi europei e nelle Americhe diventarono gli acquirenti principali. I trafficanti e i finanziatori di questo commercio erano invece in Europa, per la maggior parte in Portogallo e nel Regno Unito, ma anche in Francia o nei Paesi Bassi. Erano loro a finanziare e gestire queste tratte che iniziavano sulle coste africane, dove i capitani delle navi incontravano i trafficanti africani. Questi ultimi erano generalmente membri dell'alta società dell'Africa occidentale e nord-occidentale, che gestivano le proprie reti commerciali e militari. Infine, vi erano le vittime di tali interessi, coloro che avevano la sfortuna di essere catturati in battaglia o rapiti e catturati e obbligati alla servitù dopo che i trafficanti africani li avevano venduti agli europei che li caricavano sulle loro navi e li spedivano attraverso l'Atlantico per essere poi rivenduti nelle Americhe ai proprietari delle piantagioni e agli altri colonizzatori europei. C'erano alcune differenze nel modo in cui in pratica veniva organizzato questo commercio, in parte collegate ai diversi tipi di politiche coloniali che le diverse potenze europee avevano creato. Differenze che erano anche collegate alla tempistica. I portoghesi rappresentavano un'avanguardia del commercio con l'Africa nel 1400, che poi proseguono nel 1500 e per oltre un secolo hanno virtualmente un monopolio nel commercio europeo con l'Africa e rifornivano non solo le colonie portoghesi, ma anche quelle spagnole e poi quelle delle altre potenze europee. Potenze che ambivano a sfidare la potenza marittima del Portogallo e che, infine, gliela sottrassero a beneficio dei loro paesi. Ma questa fu una conquista dei secoli seguenti. Certamente, però, quando arriviamo al XVIII secolo, i commercianti inglesi inviavano più navi dall'Africa attraverso la rotta atlantica di ogni altra nazione di commercianti. Poi, a causa dei movimenti antischiavisti, i britannici furono i primi a rinunciare a questo commercio e alla fine del periodo nel quale il commercio degli schiavi era legale per gli europei, i commercianti maggiormente coinvolti erano portoghesi, brasiliani e spagnoli, con qualche rara eccezione.
By the end of the period in which slave trading was legal for Europeans, in the 19th century, Portuguese and Brazilian and Spanish traders were sort of the last Europeans involved in the tail end of it, and it finally, with only a few straggly exceptions, by the 1860s or so.
Perché a un certo punto, dopo che all'inizio nelle piantagioni venivano impiegati sia schiavi sia contrattisti che vivevano fianco a fianco, si è preferito usare solo schiavi?
The answer to that varied from place to place and from time to time. But in general, the broad trend was that other forms of labor were tried.
Ci sono ovviamente risposte diverse in tempi e luoghi diversi, ma generalmente la tendenza era quella di provare varie forme di lavoro, forme di sperimentazione che in alcuni casi resistono per decadi, ma che presto sono confrontate con la difficoltà di rispondere a una domanda in continua crescita dei beni prodotti nelle colonie, che queste ultime non riescono a fornire con lo stesso ritmo. Di conseguenza aumenta sempre più la necessità di forza lavoro a buon mercato e facilmente controllabile. L'espansione dell'economia coloniale americana alimenta insomma una domanda vorace di forza lavoro e per rispondervi i coloni europei provano ogni tipo di soluzione: schiavizzare i nativi americani, utilizzare contrattisti provenienti dal vecchio continente. Soluzioni che in alcuni momenti coesistono, ma molte si rivelano inadeguate per una ragione o per l'altra. I nativi, ad esempio, massicciamente impiegati in alcune delle prime piantagioni, si rivelarono presto del tutto inadeguati alle necessità, perché il contatto con il rischio epidemiologico rappresentato dagli europei fu loro fatale e soccombettero in numero elevatissimo alle malattie europee, a loro sconosciute, di cui non possedevano gli anticorpi. A un certo punto gli europei, essenzialmente francesi e inglesi, che avevano provato a utilizzare manodopera diversa rispetto agli schiavi, arrivarono alla conclusione che queste soluzioni non convenivano a quanto avevano bisogno. I pionieri portoghesi avevano dimostrato che era possibile rifornirsi di forza lavoro importando schiavi africani attraverso l'Atlantico e con il tempo francesi e inglesi iniziarono a considerare l'ipotesi di emulare le colonie portoghesi dove gli schiavi africani venivano usati con profitto. E nel farlo cercarono anche di prendere parte a loro volta al commercio di schiavi. Ogni gradino di questo processo si basa su un suo stadio precedente. I pionieri portoghesi portano nelle colonie brasiliane schiavi africani nel 1500 e questo diventa un esempio per gli olandesi, che cercano di diventare parte di questo commercio all'inizio del 1600. E poi i mercanti olandesi forniscono nel corso del 1600 parte del sapere acquisito e parte della rete commerciale ai mercanti francesi e inglesi. Non doveva necessariamente andare in questo modo. Le fonti che parlano dell'utilizzo di altre forme di lavoro suggeriscono che esistevano altre soluzioni per trovare lavoratori per le piantagioni e per le imprese coloniali europee e non soltanto quella di portare nel Nuovo Mondo schiavi africani. Ma in definitiva, nei vari momenti che si sono susseguiti nella storia, questa sembrò la soluzione più logica rispetto alle altre opzioni disponibili.
But at each stage of development that seemed like a logical option compared to the other options that were available.
La letteratura e il cinema ci hanno reso spesso un'immagine degli schiavi nelle piantagioni come un blocco indistinto, un'immagine attraverso la quale è difficile rendersi conto che in realtà essi provenivano da paesi e da culture anche molto diverse in Africa. Nel suo libro lei insiste molto su queste differenze. Può spiegarci quale shock culturale affrontavano queste persone ridotte in schiavitù e costrette a vivere a stretto contatto con altri schiavi, a volte molto diversi da loro?
Enslaved people from Africa came from a widespread geographic area, and they came from many different societies, speaking many different languages and from.
Gli africani ridotti in schiavitù provenivano da un'area geografica molto vasta e da società molto diverse le une dalle altre, che parlavano molte lingue diverse e avevano background molto differenziati. Gli storici a volte sottolineano che esisteva una estrema diversità tra gli schiavi che arrivarono nelle Americhe. Altri storici, invece, si concentrano sulle condizioni di vita nelle piantagioni, che forzavano gli schiavi a una promiscuità tale da annientare qualsiasi differenziazione e individualità. Lo shock culturale era ovviamente duplice, ma soprattutto gli schiavi affrontavano un lavoro incessante. La mortalità tra di loro era estremamente alta, specialmente nelle piantagioni di canna da zucchero, dove uno schiavo aveva circa il 50% di possibilità di essere ancora vivo dopo i primi 3 o 4 anni. Certo, anche in altri periodi le imprese economiche sono state brutali, ma nelle piantagioni gli schiavi, a prescindere dalle differenziazioni, affrontarono tutti un lavoro durissimo e un razzismo uguale, come se appartenessero tutti a un medesimo gruppo, nonostante vi fossero tra loro differenze anche molto profonde. In generale possiamo comunque affermare che le reti commerciali facevano sì che si creassero rotte e circuiti ben definiti. Per esempio, gli schiavi che finivano nel nord-est del Brasile nel 1500 e nel 1600 provenivano essenzialmente dalla costa della Guinea e poi, più tardi, dal Congo. Quelli che invece vi arrivarono nel 1800 provenivano piuttosto dall'Africa dell'Ovest. È evidente che per persone che vivevano in una condizione di estrema difficoltà e in circostanze terribili, convivere e legare gli uni con gli altri spesso avveniva a prezzo di grossi conflitti.
We can't assume that people who are under extreme duress, just absolutely horrible circumstances, would necessarily all band together without conflict between them too.
Ne il commercio degli schiavi, lei parla di una certa flessibilità sociale e razziale presente nelle piantagioni nel 1600, una flessibilità che più tardi smette di esistere. Come e perché avviene questo mutamento?
Well, it depends on where we're looking at, because slavery was not the same everywhere, every time.
La schiavitù non è stata la stessa cosa dappertutto e soprattutto non è stata la stessa cosa nel tempo. Nelle piantagioni in cui lo schiavismo fu instaurato per primo, era presente una relativa flessibilità E questo significa che gli schiavi facevano in larga parte un lavoro che era anche quello fatto da uomini che non erano schiavi e che c'era maggior contatto tra le due categorie di persone. Ciò comportava anche maggiori possibilità di affrancamento.
Some of those early Africans eventually ended up with free status.
Alcuni dei primi africani portati in quella che diventò la prima colonia statunitense divennero in seguito coloni liberi. E c'è un esempio famoso di uno schiavo arrivato con la seconda nave partita dall'Africa. Uno schiavo che si chiamava Anthony Johnson ed era partito dall'Angola. Era arrivato come schiavo in Virginia, ma a metà del decennio 1650-1660 lui e la sua famiglia vivevano liberi e possedevano circa 100 ettari di terre. Lui e i suoi figli le coltivavano in maniera indipendente e, in base alle normative vigenti, possedevano schiavi e lasciarono ai loro eredi considerevoli proprietà. Questo caso è spesso usato da alcuni storici come esempio della flessibilità presente nel sistema in questo primo periodo della colonizzazione degli Stati Uniti. Altri storici sostengono che un esempio non basta per creare una regola, ma anche gli scettici sono d'accordo sul fatto che il numero di schiavi nelle piantagioni degli attuali Stati Uniti era estremamente ridotto nel corso del Seicento. Fu nell'ultimo quarto del Seicento e nel primo Settecento che gli schiavi cominciarono davvero ad aumentare di numero, e questo perché gli inglesi cominciarono a commerciare direttamente con l'Africa e quindi si creò una rete commerciale che rendeva possibile importare un numero maggiore di schiavi africani. Finché il loro numero rimase basso, la questione del razzismo rimase contenuta. Molto più che dopo il 1750, quando crebbe notevolmente. E questo è anche il momento in cui compaiono studi basati sulla differenza tra le razze e quello in cui nelle fonti storiche si iniziano a trovare tracce di distinzioni legali e sociali. In questo periodo appare chiara la volontà di mantenere separati gli uni dagli altri, i discendenti degli europei e quelli degli africani. C'erano leggi contro i matrimoni interrazziali, per esempio, o leggi che affermavano che in caso di fuga di un bianco e di un nero, il bianco avrebbe subito una punizione più severa del nero. Mi sembra chiaro che queste leggi riflettano il fatto che c'era una certa mescolanza tra le classi più povere bianche e gli schiavi neri, e mostrano l'evidente intento di bloccare questa promiscuità.
It seems to me that these laws both reflect the fact that there was mixing between lower class white and black people and also an effort to get that to stop.
Gli storici forniscono interpretazioni diverse sul rapporto tra schiavismo e razzismo e non tutti concordano sul fatto che appaiano simultaneamente.
You're right, historians have argued about this, with one side suggesting that racism predated the Atlantic slave trade, and other people saying that racism was a justification after the fact of slavery.
Ha ragione. Gli storici hanno litigato su questo argomento, sostenendo da una parte che il razzismo precedeva la tratta degli schiavi fin dalle sue prime manifestazioni, mentre altri sostenevano che il razzismo era un'argomentazione trovata successivamente per dare una giustificazione allo schiavismo. Io sono convinta, come lo storico Basil Davidson, che i due aspetti si influenzino a vicenda in una sorta di continuo circolo vizioso. Ma certo, lo schiavismo è stato un invito al razzismo che, in assenza di tutte le sue implicazioni, avrebbe avuto tutt'altra evoluzione. Alcuni storici hanno evidenziato come i primi incontri di spagnoli e portoghesi con gli africani siano stati condotti ed elaborati secondo logiche di transazione e reciprocità. Sono rapporti che si sviluppano in modo estremamente contingente e a quello stadio non si poteva dire se sarebbero evoluti in un senso o nell'altro. Secondo me la risposta più semplice è che c'era una giustificazione materiale per il razzismo europeo che aiutava a giustificare la schiavitù. E senza la schiavitù, l'ideologia razzista si sarebbe sviluppata in un modo molto diverso rispetto a quanto storicamente è accaduto.
Without slavery, racial ideologies would have developed in a very different way than they did, if at all.
Gli storici indicano diverse ragioni per la fine dello schiavismo, economiche, politiche, ideologiche. Secondo lei ce n'è qualcuna che prevale sulle altre?
Well, you're right. Historians have interpreted this in a variety of different ways, and the three most prevalent explanations.
Lei ha ragione, gli storici hanno indicato molte ragioni e interpretato in molti modi diversi la fine della schiavitù, individuando tre spiegazioni principali. Le trasformazioni economiche che condussero poi al capitalismo, ragioni ideologiche con un numero crescente di persone che riteneva lo schiavismo moralmente sbagliato, e l'azione degli schiavi stessi che si impegnarono in alcune straordinarie e vittoriose rivolte nel XVIII secolo. E tutti questi fattori interagirono l'uno con l'altro e si rinforzarono a vicenda. Secondo la spiegazione economica, con l'ampliarsi del sistema industriale e del capitalismo, nel XVIII secolo ci sono meno investimenti materiali ed ideologici nello schiavismo che in precedenza. Questo è certamente vero, ma lo schiavismo era estremamente produttivo ed estremamente ricettivo ai cambiamenti che intervenivano e quindi, senza altri fattori, avrebbe mantenuto un valore economico molto più a lungo di quanto non accadde. È quindi importante considerare gli altri due fattori coinvolti. Certamente negli Stati Uniti e in Europa c'erano profondi cambiamenti ideologici, sia presso le élite sia tra la gente comune. Gli abolizionisti si esprimevano sempre più contro questa istituzione che vedevano come un problema morale. Un problema morale che in passato aveva toccato meno la coscienza comune. I leader politici, quindi, furono in un certo senso costretti a una maggiore sensibilità da un clima diverso nei confronti di questo tema. Ma tutto ciò fu anche potenziato dall'azione stessa degli schiavi, le cui rivolte e resistenze resero impossibile argomentare che lo schiavismo era insito nella loro natura. Trovarvi una legittimazione divenne molto più complicato. Inoltre, per i governi fu necessario confrontarsi con un'ipotesi che spaventava moltissimo. Se lo schiavismo non fosse stato abbandonato volontariamente, controllando in quale modo farlo, l'alternativa avrebbe potuto essere quella di una fine per l'azione diretta degli schiavi. E in questo caso non sarebbe stato affatto possibile gestire tale transizione. E dunque questi tre aspetti interagirono e si influenzarono a vicenda.
And so all of these things interacted and reinforced each other.
Un'ultima domanda che ci porta all'oggi, a un presente in cui certo la questione razziale e le discriminazioni sono tornate prepotentemente d'attualità e in cui le proteste sotto la bandiera Black Lives Matter si manifestano in tutto il paese, ma anche un presente in cui ci si interroga sulla correttezza e l'opportunità di risarcimenti economici e sociali per lo schiavismo.
The question of reparations involves a number of different aspects which people tend to lump together but might be most productively thought about separately.
La questione dei risarcimenti coinvolge diversi aspetti che spesso si tende a considerare globalmente, ma trovo che si possano affrontare meglio singolarmente. Si parla di riparazioni per il commercio di schiavi, riparazioni per lo schiavismo preso in se stesso e poi di riparazioni per il suprematismo bianco e il razzismo. Sono tutti parte del dibattito sulle riparazioni, ma vorrei concentrarmi sull'aspetto delle riparazioni per lo schiavismo. La mia stessa università, qui nella Carolina del Nord, è coinvolta in questo dibattito perché molti degli edifici che la ospitano sono stati costruiti da schiavi neri e molte delle sue proprietà derivano dallo schiavismo. Quindi noi continuiamo a beneficiare del lavoro che fu svolto dagli schiavi e dalle estorsioni che essi subirono. Non credo ci siano obiezioni possibili al fatto che l'economia statunitense come esiste oggi fu costruita grazie al lavoro degli schiavi. Certo, è un discorso valido anche per altri paesi, ma parlando degli Stati Uniti, uno degli argomenti contro le riparazioni è che alcuni segmenti della popolazione attuale non discendono da coloro che erano coinvolti con lo schiavismo in un modo o nell'altro, o perché i loro antenati non vivevano neppure su queste terre prima dell'emancipazione, o perché non erano né schiavi né proprietari di schiavi. Ma secondo me questo sottostima il fatto che noi tutti viviamo oggi in una società che è stata costruita attraverso l'istituzione dello schiavismo. Una società che possiede un'economia che si è sviluppata su queste fondamenta. E se noi oggi, come americani, condividiamo i risultati del nostro ampio sistema democratico ed economico allargato, in cui possiamo godere di privilegi come la sicurezza sociale, le pensioni, ad esempio, condividiamo anche la responsabilità di riparare ai danni che quel sistema ha generato. E questi danni persistono nel tempo. Ci sono molti studi psicoanalitici ed economici sul continuo divario di benessere fra gli afroamericani e praticamente ogni altro gruppo demografico. Non ci vuole molto, basta guardare ai dati per vedere come la ricchezza si tramandi di generazione in generazione. Quando l'emancipazione liberò gli schiavi senza riconoscere loro nessuna ricchezza, questo creò eredità di nessuna ricchezza da tramandare alle generazioni successive. A me sembra che questa sia una questione in cui è fondamentale la conoscenza e la comprensione della nostra storia, ma anche di come quest'ultima continui a influenzare il presente e tutti gli americani, persino coloro che discendono da persone che non erano negli Stati Uniti nel 1965.
The entire citizenry, even people who are descended from those who were not in the United States in 1865.